Buonasera, benvenute e benvenuti a scuola. Questo è il decimo itinerario, già il decimo, del nostro viaggio sulla via che porta dalla metà del 600 al secolo dei lumi. La scorsa settimana, come ricorderete, abbiamo incontrato Isaac Newton, il quale con le sue ricerche e i suoi studi, cominciati in quarantena, come ricorderete, ha svelato che il movimento degli astri è un gioco di forze gravitazionali, di attrazioni. Abbiamo preso in considerazione la parola chiave attrazione. Un gioco perfettamente calcolabile come un teorema. Il Sole esercita lo stesso tipo di attrazione su ogni pianeta, così come la Terra su ogni corpo terrestre e ogni corpo terrestre su ciascun altro corpo terrestre, secondo la legge di gravitazione universale che Newton ha formulato. Un secolo dopo, nel 1788, come abbiamo già ricordato la volta scorsa, il matematico francese ma nato a Torino, Giuseppe Luigi Lagrange, dirà con una certa invidia, forse ricorderete questa affermazione, beato Newton, c'era una sola legge universale di natura e l'ha scoperta lui. E qual è la tesi contenuta nell'opera di Newton intitolata Principi matematici della filosofia naturale, pubblicata nel 1687, e pubblicata, come ricorderete, dal giovane astronomo Edmund Halley, quello della cometa, che è entrato in relazione con Newton. Beh, allora, rinfreschiamoci la memoria prima di prendere il passo per cercare di rispondere a questa domanda. È una domanda, è una bella domanda, qual è la tesi contenuta nell'opera di Newton. Guardate allora sul punto 1 del repertorio. Succede che, come ricorderete, nel gennaio del 1684 il giovane astronomo Edmund Halley riceve una sfida da 40 scellini. Voi sapete che gli inglesi da sempre scommettono su tutto, no? In cui per vincere avrebbe dovuto entro due mesi dimostrare, siccome se ne stava parlando di questo problema, di questa questione, dimostrare l'espressione matematica della forza con cui il Sole attrae i pianeti. Ora, Halley perde la scommessa, ma vorrebbe risolvere questo problema, e per farlo pensa di sottoporlo a un matematico esperto, al cattedratico di Cambridge, no? Isaac Newton, che detiene la cattedra di matematica a Cambridge, un posto ambitissimo. E nell'agosto del 1684, quindi, Halley va a Cambridge, cerca Newton. Siamo ad agosto, quindi la facoltà è chiusa. Viene a sapere che Newton è andato in vacanza, è andato in campagna nella contea di Lincoln, nella regione dove è nato, e allora Halley decide di raggiungerlo per fare intanto la sua conoscenza e proporgli il quesito che lui non è riuscito a risolvere. Halley trova Newton, si presenta, i due si sono simpatici e gli propone, senza scommettere nulla naturalmente, di dimostrare l'espressione matematica della forza con cui il Sole attrae i pianeti. E Halley riceve da Newton una risposta sorprendente. Gli dice: ma guarda che io questo problema l'ho già risolto, ma l'ho risolto 20 anni fa, al tempo dell'epidemia. Ti ricordi? Ricordate l'epidemia di Londra? Tu eri giovane, genuto, eri un bambino, avevi 8 anni, però ti ricordi l'epidemia? Lo diremo anche noi, fra una ventina d'anni, anche voi direte, ricordate i tempi della pandemia. Ma ora però io non so, io ho scritto tutto su un quaderno, però questo quaderno non so dove l'ho messo. L'ho messo da qualche parte, non so se l'ho portato, però guarda, stai sicuro? Lo trovo, lo cerco, lo trovo, se no io ce l'ho in mente questa cosa, riscrivo tutto e te lo mando. Guardate, Ale torna a Londra e crede, ma guarda, questo ho fatto una scoperta e non dice niente, ma voi sapete che Newton si era disinteressato del fatto perché aveva ricevuto la cattedra di matematica a Cambridge, che era come vincere il premio Nobel, e quindi per lui quello era un successo straordinario. Ale torna a Londra e a novembre riceve una lettera di poche pagine in cui Newton riporta in sintesi la dimostrazione che il Sole attrae i pianeti con una forza inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. E Halley rimane impressionato dalla precisione e aggiunge dall'eleganza della dimostrazione e incita Newton a scrivere una tesi su questo argomento. E Newton lo fa e dopo 3 anni, perché per scrivere un'opera seria ci vuole un po' di tempo, dopo 3 anni Newton gli invia 460 pagine con formule e diagrammi. È un trattato scritto in latino, che è la lingua internazionale in questo momento, che contiene una delle più impressionanti esplosioni creative del pensiero umano. Halley legge queste pagine, vi aggiunge alcune considerazioni da astronomo e le fa pubblicare a sue spese. E nel 1687, con una tiratura di 350 copie, oggi ci fa un po' sorridere, però allora erano già abbastanza, quello che viene considerato e viene pubblicato il libro più importante di tutta la storia della fisica, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principi matematici della filosofia naturale. In che cosa consiste allora la legge di gravitazione universale formulata da Newton in quest'opera? Guardate, io ve l'ho già detto, avendo una formazione scientifica pressoché elementare, bisogna che ripassi le tabelline ogni tanto perché mi rendo conto, ho pochi strumenti a disposizione per poter dare una risposta esaustiva sul piano scientifico a questa domanda, ma so da manovale della didattica che le azioni cognitive principali, conoscere, capire, applicare, analizzare, sintetizzare, valutare, se analizzate con la necessaria consapevolezza, permettono alla persona di compiere comunque un produttivo investimento in intelligenza. Così come, per usare una metafora a noi cara, anche con pochi ingredienti e con pochi attrezzi a disposizione si può preparare una colazione o un pranzo o una cena soddisfacenti. E allora avventuriamoci su questo territorio con gli strumenti che abbiamo a disposizione. E quindi riflettiamo allo stesso modo in cui ha riflettuto Newton. Newton, naturalmente, da dove parte, da chi parte per scrivere il suo trattato? Parte dal più grande che ha lasciato una traccia in questo momento su questi temi, Galileo Galilei, che voi le arcetti e gli arresti domiciliari è sempre lassù. È stato Galileo, dice Newton, che noi abbiamo incontrato a suo tempo, a enunciare per primo la legge da cui dobbiamo partire, la legge sulla caduta dei gravi. Quando un corpo cade, scrive Galileo, la sua accelerazione è costante, ma bisognava ancora, e Galileo ne è cosciente, lo scrive, tener conto della resistenza dell'aria per poter essere certe e certi di questa affermazione. E Ricordate Galileo che sperimenta con quei suoi strumenti sofisticatissimi, quelle tavolette su cui tira le palline, no? Butta giù dalla torre di Pisa, tutti gli odi, stando attento a non colpire qualcuno in testa, no? E per... Però anche con questi strumenti da poco, lui la legge sulla caduta dei gradi l'ha strutturata in modo preciso. Quando un corpo cade, la sua accelerazione è costante. Nel 1654, quindi sulla scia degli studi e delle realizzazioni di Torricelli e di Pascal, che abbiamo incontrato, due personaggi che abbiamo incontrato, è stata costruita una pompa pneumatica che permette di creare il vuoto, e questo strumento ha permesso di sperimentare la caduta dei pesi nel vuoto, e la legge di Galileo sulla caduta dei gradi è stata confermata. I corpi, senza che ci sia differenza tra una piuma e una palla di piombo, cadono nel vuoto con un'accelerazione costante, e la velocità alla latitudine di Roma, scrive Galileo, e Newton prende atto, aumenta di 9 metri e 8 centimetri per ogni secondo di caduta. Ma perché un corpo cade? Questo è il problema. E che si pone naturalmente anche Newton. E Newton scrive che gli studiosi della meccanica da Aristotele in avanti sostengono che per inerzia un corpo in movimento persevera nel suo moto in modo uniforme e rettilineo, a meno che qualche forza particolare non modifichi questo movimento. E qual è la forza che fa cadere un oggetto, un proiettile dopo un certo percorso, anche se il tragitto è avvenuto nel vuoto? Il meccanicismo antico, scrive Newton, non riesce a dare una spiegazione, e anche Cartesio, no, ha concepito il movimento come l'estendersi della materia. Ebbene, Newton risponde a questa domanda: perché un corpo cade? E risponde introducendo un nuovo elemento, il concetto di massa, che Newton fa diventare una misura. La misura, scrive Newton, della tendenza di un corpo a opporsi a una sollecitazione esterna che ne provoca il movimento. Insomma, scrive Newton, se uno mi dà una spinta, la mia massa è la misura della mia tendenza a oppormi, a resistere a questa sollecitazione. E questo perché la materia, scrive Newton, non è una sovrapposizione di parti estese, secondo la fisica antica degli aristotelici che è arrivata fino a Cartesio, ma come sostenevano gli atomisti, perché sono gli atomisti che hanno concepito la risposta più credibile, scrive Newton, ma perché è un aggregato di corpuscoli la materia, di atomi, tra i quali, e qui gli atomisti non c'erano arrivati, tra i quali c'è uno spazio vuoto. E perché allora questi corpuscoli stanno insieme? Beh, perché si attraggono tra loro. E si attraggono quindi con una forza che dà luogo a coesioni più o meno intense. Più c'è forza di attrazione tra i corpuscoli, scrive Newton, più la materia è solida e più fa massa, come diciamo anche noi, no? E questa legge di attrazione reciproca tra i corpi, sia quelli terrestri che quelli celesti, che quelli piccolissimi che quelli immensi, è fondamentale, perché, scrive Newton, è questa legge di gravità a rendere solido l'oggetto che tocco con la mano e a reggere, scrive Newton, in armoniosa corrispondenza l'intero sistema dell'universo. Ogni corpo, scrive Newton, ha una sua massa che è il prodotto tra la densità di quel corpo e il suo volume, e ha una sua forza di attrazione che è proporzionata alla sua massa. Il proiettile, l'oggetto in movimento, scrive Newton, cade perché è attratto dalla Terra. Per moto d'inerzia esso procederebbe in modo rettilineo all'infinito, mentre per l'attrazione terrestre esso tende a cadere. La combinazione di questi due movimenti dà una parabola, ed è quella che possiamo misurare. Ed è lo stesso principio, scrive Newton, per cui la Luna gira intorno alla Terra, la Terra gira intorno al Sole. Guardate, con questo stesso principio sono stati messi in orbita i satelliti artificiali. Ora sono un po' troppi, ci dicono, costituiscono un pericolo e quindi bisogna far pulizia nello spazio, sta parlando, si sa cosa direbbe Newton, in proposito, sarebbe orgoglioso perché i suoi calcoli sono serviti e stanno servendo per questa operazione. Il problema più delicato da risolvere era quello di calcolare la forza di attrazione, e Newton, da matematico esperto, si mette al lavoro e calcola la forza di attrazione codificando questa celebre formula. Due punti materiali, scrive Newton, sono attratti l'uno verso l'altro da una forza direttamente proporzionale alle loro masse e inversamente al quadrato delle loro distanze. Io che, come vi ho detto, non sono né un matematico né un fisico, mi domando, e domandatevelo anche voi, perché è questo il punto. Come possiamo noi contemplare la realtà che ci circonda tenendo conto del fatto che è la legge di gravità a rendere solido l'oggetto che tocco con la mano e a reggere, come scrive Newton, in armoniosa corrispondenza l'intero sistema dell'universo? Forse non ci pensiamo mai, ma questa è la realtà delle cose, quindi il nostro pensiero dovrebbe essere rivolto alla realtà delle cose, se no finiamo per vivere nei miti, ancora, no? Nella mitologia, che è una materia, disciplina bellissima, però va affrontata a parte. Cioè, dobbiamo imparare quindi a essere consapevoli dell'esistenza di questa legge universale, in modo da poter percepire, guardando il cielo e utilizzando le azioni cognitive, il fatto che la Terra attrae la Luna e anche la Luna attrae la Terra, perché non si può non fare i conti con il grandioso fenomeno dell'attrazione, che si esplicita universalmente, ma non solo, si esplicita anche nel particolare. Noi viviamo in una realtà dove l'azione dell'attrazione è fondamentale. Noi siamo attratti dalle cose, siamo attratti dalle persone, siamo attratti dalle situazioni. Viviamo in mezzo alla legge di attrazione, tanto dal punto di vista universale che sul piano particolare. E la parola chiave è attrazione, quindi è una di quelle parole sulle quali noi quotidianamente dobbiamo riflettere. E poi abbiamo detto che in questo momento ci abbiamo riflettuto, ma perché ci dobbiamo riflettere quando arriva la pandemia e allora dobbiamo tenere le distanze? Prima non ci riflettevamo. Sono un po', come al solito, i limiti che abbiamo, perché ci sono dei limiti sul piano della comprensione. la debolezza cognitiva gioca un ruolo fondamentale su questo. Ora, e noi dobbiamo quindi fare i conti quindi con il grandioso fenomeno dell'attrazione che si esplicita universalmente e nel particolare. Guardate, uno degli avvenimenti più eclatanti, voi quando ci pensiamo, del fenomeno dell'attrazione, è quello delle maree, no? Ecco, allora lì noi questo problema ce lo poniamo. Io penso che voi abbiate avuto occasione recarvi ora qui da noi, i nostri mari, per quanto riguarda le maree, l'attrazione lunare ha poco influsso, ma avete avuto occasione di osservare il fenomeno delle maree, dove, quando, beh, scrivete quattro righe in proposito. Ora, con la legge dell'attrazione universale di Newton, il mondo diventa un sistema architettonico regolato in ogni sua parte e nell'insieme dalla legge di gravità. La legge di gravità non risulta più una forza occulta o misteriosa, come era per esempio il fenomeno della simpatia teorizzato dai filosofi rinascimentali. Ricordate, abbiamo studiato questa questione, i filosofi rinascimentali parlavano già del fenomeno dell'attrazione, dicevano c'è una simpatia, così chiamavano, no? Questo termine lo abbiamo sentito nominare nel Rinascimento, quando abbiamo incontrato grandi personaggi come Bernardino Telesio, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, no? Parlano, ecco, di simpatia, ma intuivano già il fatto che viviamo in mezzo al sistema dell'attrazione. La legge di gravità si basa su una forza matematicamente calcolabile e alle scienziate e agli scienziati è sembrato che una volta per sempre la ragione, utilizzando soltanto i propri principi conoscitivi, i suoi lumi, avesse fatto piena luce sul mondo. Scrive il poeta Alexander Pope: la natura e le sue leggi giacevano nella notte. Dio disse: Newton sia, e ogni cosa fu nella luce. Enfatica questa dichiarazione. Però significativa, perché Pope fa sì che noi prendiamo in considerazione un concetto importante, fondamentale in questo momento. Prego?
Non abbiamo un testo che metta la
presenza. Non c'è. Non tutto è repertorio, perché va bene, poi. Però le lezioni integrali sono sulla rete, sul sito, sui siti, c'è tutta la lezione, anche quello che manca sul repertorio c'è. E poi c'è una registrazione in corso. Quindi, d'accordo? Ci siamo. E dicevamo che Alexander Pope mette in evidenza un concetto che per noi è un concetto importante: tira in ballo Dio, e Dio in quest'epoca è ancora un grande protagonista in campo scientifico. E quale ruolo riveste Dio nel pensiero di Newton? Anche per Newton, naturalmente. Newton svela che il movimento degli astri è un gioco di forze perfettamente calcolabile, come un teorema, dove Il Sole esercita lo stesso tipo di attrazione su ogni pianeta e la Terra la esercita su ogni corpo celeste e su ogni corpo terrestre e ogni corpo terrestre su ciascun altro corpo terrestre. Ma Newton intuisce che anche la legge sulla gravitazione universale non ha un valore assoluto, non ha un valore assoluto, e difatti è rimasta valida fino al 1905, quando un certo Albert Einstein, forse lo avete sentito nominare, enuncia i principi di una nuova legge, la chiama la legge della relatività, e nel 1916 Einstein dimostra che la legge di gravitazione universale è solo un'approssimazione di un'altra legge ancora più complicata. Anche perché Newton, con la sua legge gravitazionale, si rende conto che non era riuscito a spiegare tutti i fenomeni, non aveva spiegato tutto, aveva risolto una serie di problemi importanti, aveva risolto il problema della massa del Sole e della forma della Terra, delle maree e degli equinozi, del moto della Luna e delle orbite delle comete, ma non aveva risolto il problema di quale fosse la natura di questa misteriosa forza che agisce a distanza istantaneamente. E a questo punto Newton fa un'affermazione epocale, che può sembrare di grande banalità, ma è un'affermazione che dà un valore oggettivo alla scienza. Scrive Newton: non sono ancora riuscito a dedurre la gravità dei fenomeni, ma non voglio inventare ipotesi, perché la scienza non si comporta così. Dio ha creato così, io non so perché, no? Fa un atto di fede, però non voglio inventare ipotesi. Ora, una risposta verrà nel 1916, quando Einstein spiegherà la gravità come l'effetto della curvatura dello spazio-tempo prodotta dalla materia. Ma questa è un'altra storia, collocata in un paesaggio intellettuale che fa parte di un altro territorio, sul quale forse, speriamo, viaggeremo a suo tempo, un passo dopo l'altro, perché se no ci perdiamo. E noi adesso ci dobbiamo occupare dei problemi, di quali problemi? Problemi non indifferenti il sistema creato da Newton ha messo in evidenza sul piano filosofico, sulla via che dalla metà del Seicento porta verso il secolo dei lumi. Questo è il problema. Quali questioni sul piano filosofico emergono dopo l'opera di Newton? E allora guardate sul punto 2 del repertorio. Quali problemi ha messo in evidenza sul piano filosofico il sistema creato da Newton? Bene, molte pensatrici e pensatori, in parte favorevoli e in parte contrari, vedono nel sistema di Newton le premesse dell'ateismo, della caduta dell'ipotesi di Dio come creatore dell'universo. E infatti la logica interna del sistema di Newton è quella dell'autosufficienza del mondo, no? Dato che i movimenti dei corpi hanno origine da una qualità insita nei corpi stessi. I corpi si comportano, la materia si comporta, la natura si comporta iuxta propria principia, secondo leggi sue proprie, come ha enunciato a suo tempo Bernardino Telesio. Il fatto è che Newton che personalmente è un credente, è un uomo di fede, come lo è Bernardino Telesio, come lo è Keplero, come lo è Copernico, come lo è Galileo, è convinto che la sua filosofia naturale possa fornire invece una prova dell'esistenza di Dio, perfettamente in linea con la ragione scientifica. E quindi anche Newton finisce col deporre la veste dello scienziato per indossare quella del teologo e del filosofo. E, guardate, un appunto in questo senso, anche quando Albert Einstein, in quella famosa conferenza, ha enunciato le linee della sua legge, la legge sulla relatività, un giornalista è intervenuto e ha detto: allora adesso a questo punto possiamo dire che tutto è casuale, tutto è materiale, che non c'è stato nessun tipo di creazione, non c'è nessun pensiero divino nell'universo. Newton si ferma, sta zitto per un certo periodo di tempo, e tutti si domandano come mai, e poi dice: però devo dire che eventualmente Dio non gioca a dadi. Poi si ferma, prende le sue cose e se ne va. Perché bisogna sempre dubitare che creare dogmi, anche momento, calma, dice Einstein, no, questa cosa non l'abbiamo risolta. Cioè, questa è la legge che mettiamo a punto, poi non inventiamo ipotesi, no. E atteniamoci ai fatti. Allora, per dare un senso alla sua forza di gravità, Newton sente il bisogno di appoggiarsi ancora però su un fondamento razionale assoluto, non sperimentale, e il fondamento lo trova alla maniera classica, nel concetto dell'artefice supremo della natura. Anche lo scienziato Isaac Newton crede che Dio sia l'artefice supremo dell'opera creatrice dalla quale scaturisce la forza di gravità. Ma la sua non è un'affermazione di carattere sperimentale, e lo dice chiaramente. Il mio è un atto di fede. Il problema non l'abbiamo risolto. Newton, con l'approvazione di Halley, difatti conclude la sua opera scientifica, Filosophiae Naturalis, principi matematici della filosofia naturale, con un salmo, con una preghiera, con queste parole composte sotto forma di salmo, come secondo lo stile del libro dei salmi, e scrive alla fine della sua opera: Dio non è l'eternità o l'infinità, ma è eterno e infinito. Non è la durata e lo spazio, ma dura ed è presente. Dura sempre ed è presente ovunque. Ed esistendo sempre e ovunque, fonda la natura e lo spazio. Poiché ogni particella dello spazio è sempre, e ogni movimento indivisibile della durata è ovunque, certamente l'artefice e il Signore di tutte le cose sarà sempre e ovunque. Cioè, Newton quindi è il continuatore di una tradizione, quella che tiene insieme scienza e teologia. E quindi anche voi prendetevi le vostre responsabilità a questo punto. Se voi foste l'artefice, scritto con la A maiuscola, fareste qualche ritocco al mondo? Anche perché La responsabilità delle condizioni in cui il mondo è ora, noi non la possiamo riversare sull'artefice iniziale che sta in principio. E quindi, o forse sì, scrivete quattro righe in proposito, non delegate, ma siate avvedute e avveduti nel portare delle modifiche. Ora, sul tema della preghiera, Newton termina la sua opera scientifica con una preghiera in relazione al libro dei Salmi, un argomento che abbiamo a suo tempo studiato. Non possiamo, sulla scia di ciò che abbiamo detto a proposito di Newton, non chiamare in causa la nostra compagna di viaggio Adriana Zarri, che nel suo eremo si è dedicata in modo particolare all'esercizio della preghiera, spiegandone l'importanza e anche chiarendo il motivo per cui si compongono e si ritraducono testi destinati alla preghiera. Leggiamo quindi questi suoi appunti che, come al solito, ci fanno riflettere perché sono graffianti, secondo lo stile di Adriana Zarri, tratti sempre dal libro Un eremo non è un guscio di lumaca. Accanto al rischio di individualismo, più facile in chi vive solitario, c'è anche il rischio di massificazione, cui soggiace più facilmente chi vive nelle comunità. E la ripetizione insieme delle medesime preghiere, spesso non rispondenti al sentire dei singoli, può facilmente indurre a una recitazione un po' formale, magari penitenziale, e io ho sempre ritenuto inopportuno confondere la preghiera con la penitenza. Certe recite del rosario a braccia alzate, quanto spazio lasciano all'effusione del dialogo con Dio, e quanto invece non si esauriscono in uno sforzo doloroso che è certo mortificazione, ma assai discutibilmente orazione. La penitenza è soprattutto tensione e la preghiera invece è soprattutto distensione. Non si digiuna quando c'è lo sposo, ammonisce il Vangelo, e la preghiera è appunto il tempo in cui ci incontriamo con il consorte misterioso che ha voluto sposare l'intera sorte dell'umanità. Santa Teresa d'Avila, che di preghiera aveva pratica, consigliava una posizione comoda. E chi ha un tantino di esperienza sa quanto sia importante la distensione anche fisica, figurarsi poi quella psicologica. Però, per non slittare nel rischio opposto e vedere nell'effusione un solo fatto emotivo, io pure mi assoggetto a una certa disciplina. Recito o canto i salmi che sono il solco della mia preghiera, ma spesso esco dal seminato. Qualche anno fa scrissi un volume di preghiere, sono in poesia, quindi ritmate e facilmente cantabili. Talvolta le recito o le canto in luogo dei salmi, non presumo di metterle in loro paragone, poiché non sono ispirate, almeno in senso biblico, da Dio, e qualcuno pensa che addirittura siano ispirate dal demonio. Però sono infinitamente più mie, più aderenti al mio mondo interiore e al mio stile espressivo. Penso che chi abbia capacità di creazione debba inventare le proprie preghiere. Certo, un bel testo di altri, e soprattutto se è della scrittura, può servirci meglio di una nostra banalità, ma se appena emergiamo dal banale, un nostro testo mediocre ci serve meglio di ottimi testi altrui. Inoltre, contesto il monopolio che i salmi sono venuti ad assumere nell'officiatura. Ci sono salmi bellissimi, il 4, il 103, il 150, ma ce ne sono altri che esprimono una fede e una sensibilità superata e sconfitta dal Vangelo. Ed è inutile che i fautori della recita integrale mi vengano a proporre equilibrismi e accomodamenti per mettere il diavolo al posto del nemico, quando si sa che quel nemico era un uomo di carne come noi, e io non posso pregare invocando da Dio castighi e fulmini, proclamando beato chi sfracella la testa di un bimbo sulla roccia. Ci sono salmi che negano la resurrezione e presentano la morte come un luogo di tenebre e i defunti come abbandonati da Dio. Ci sono salmi che non rispecchiano nemmeno il monoteismo e presentano Yahweh come un Dio provinciale, il Dio di un popolo, anche se superiore agli altri dei. E questi testi, indipendentemente dalla giustificazione storico-teologica, non possono nutrire il mio pregare. Né lo nutrono certe preghiere per il re e la regina, vestita in ori di Ofir, con le fanciulle che le fanno corona. Sono canti storici nei quali filtra la preghiera del salmista, ma assai difficilmente vi filtrerebbe la mia. Perciò mi tengo ai salmi che mi dicono qualcosa e non contrastano con la mia crescita cristiana. O dalla mia... Perfino la CEI, che nella traduzione ufficiale ha messo alcuni passi in corsivo, quasi un invito a ometterli, come del resto sono omessi da quasi tutti i monasteri. Ed è talmente raro che mi trovi concorde con la CEI che, una volta che capita, mi conviene notarlo. Non sono però d'accordo con la traduzione, che trovo orrenda sotto l'aspetto letterario e incantabile per chi voglia farlo in gregoriano. Allora, i salmi che amo li ho ritradotti per mio uso in un italiano più accettabile, con gli accenti giusti, e inoltre ho messo in ritmo molti altri canti biblici. Per colpa di quel monopolio che citavo, accade che i salmi li sappiamo a memoria e tanti brani, anche molto più belli, li ricordiamo appena. Allora un po' di giustizia distributiva, anche nell'uso liturgico della Bibbia. I salmi va bene, quelli che vanno bene, ma anche i profeti, il Cantico dei Cantici, l'Apocalisse, sono più belli e mi rispondono meglio. Sono le libertà, le evasioni, le incursioni in campo ancora scarsamente coltivati che si può prendere l'orante solitario, ma soprattutto esco dal seminato nella preghiera personale. Anzi, sarebbe meglio dire che nella preghiera personale il seminato non esiste. Non trama, non regole o testi prefissati. L'unica norma è il grande solco della fede. Ed ecco allora che al suo interno si dispiega tutta la creatività, la novità, la varietà, la ricchezza di accenti e di modi in cui la preghiera prende forma. E ci sarà il silenzio e il grido, la rilassata immobilità e l'armonica danza, ci sarà la richiesta e l'offerta, la gratuità e la passione, il momento del pianto e della gioia, atteggiamenti tutti che troviamo espressi anche nei salmi, ma che verranno scelti o creati da noi volta per volta in sintonia con il momento che viviamo. Dopo il pranzo ho già 10 ore sulle spalle e un po' di riposo è necessario. E ricomincio poi con l'ora nona. Ho una sosta equivalente di preghiera. Ma la preghiera fuori breviario, senza nessun aggancio ai salmi e all'officiatura, ma con il discorso con Dio, che si svolge più libero e più sciolto e che non ha un orario stabilito. A seconda dei giorni, delle circostanze e soprattutto dei richiami interiori, si colloca in ore differenti. Di solito quel richiamo ha un suo ritmo, un suo momento che si ripete, eguale, per lunghi periodi, ma poi cambia, spesso con il cambiare delle stagioni. E anche la collocazione cambia, più spesso fuori d'estate tra le cose e in casa d'inverno, e non soltanto per l'inclemenza stagionale, ma per un suo sapore più intimo, sussurrato, segreto, magari in camera o addirittura a letto. Cosa c'è di più intimo della stanza da letto? E del letto dove, terminati i lavori del giorno, ci troviamo soli col nostro corpo rilassato, incline alla tenerezza e all'effusione? Non è certo per comodità tecnica, per così dire, che abitualmente l'amore si fa a letto, e la sera, di solito, o la notte. Anche l'amore con Dio, che ha tutti i toni dello stupore, della passione, della tenerezza, può essere bello farlo, esprimerlo, mormorarlo, sospirarlo nel riposo notturno, mentre in cielo, finita la parabola del sole, comincia il giro più tacito, più femminile e segreto della luna, o il brulicare ammiccante delle stelle, così da secoli, così per secoli, e giorni, e notti, e soli, e lune, e stelle. Questi appunti di Adriana Zarri, dove, come al solito, vedete, misticismo e sensualità si fondono insieme, sarebbero piaciuti certamente a Newton e anche al personaggio che stiamo per incontrare, perché abbiamo detto, ci dobbiamo domandare come si sviluppa sul piano filosofico e teologico il pensiero di Newton. Questo è il tema. Il newtonismo si espande procedendo su due linee, su due direttrici, ambedue costitutive della cultura dell'illuminismo, che anche il pensiero di Newton mette in incubazione. E questo fatto ci fa quindi camminare più speditamente sulla via che conduce al secolo dei lumi, dove speriamo sul territorio del quale poter camminare il prossimo anno, nel prossimo viaggio che faremo. Magari non ci starà dentro tutto il territorio dell'illuminismo, ma vedremo, c'è tempo. Però mettetevi in linea, no? Con lo studio, dobbiamo necessariamente creare un rapporto tra noi e l'attività dello studio. E guardate sul punto 3 del repertorio. Il pensiero di Newton, allora, si sviluppa su due linee significative e profondamente diverse, anche contrastanti. La prima di queste due direttrici è stata denominata di tipo meccanicistico. Abbiamo già incontrato Hobbes, quindi sapete, no? Qualche settimana fa, e coloro che la sostengono dichiarano che Dio è un'ipotesi inutile, affermano che la personificazione della divinità è un'idea artificiosa della mente umana e Dio non esiste perché il concetto di assoluto sussiste di per sé e corrisponde all'autosufficienza del cosmo, e quindi il principio assoluto consiste nell'affermazione che il cosmo è autosufficiente e vive, si sviluppa e si evolve con leggi proprie. La seconda linea, di carattere teologico e filosofico, derivante dal pensiero di Newton, è quella chiamata del deismo. Attenzione a questo termine perché ci accompagnerà, ora per un po' di tempo, ci accompagnerà ogni tanto, il concetto di deismo, cioè della fede in Dio, ridotta però rigorosamente nei termini della ragione. E questa è la linea tipicamente newtoniana. Che cosa vuol dire ridurre la fede rigorosamente nei termini della ragione? Storicamente vuol dire svuotare il cristianesimo degli aspetti fondati sulla rivelazione. Dio non si rivela attraverso la Sacra Scrittura. La Sacra Scrittura è una metafora, no? Di questa rivelazione, no? E quindi è un grande racconto, l'abbiamo studiato a suo tempo, la costruzione, no? Ecco, di questo grande fenomeno, eccetera. Quindi Dio non si rivela attraverso la Sacra Scrittura, ma si rivela attraverso la ricerca scientifica, cioè attraverso lo studio della natura, attraverso l'uso corretto della ragione. Guardate che questa affermazione l'abbiamo già sentita fare dai filosofi del Tardo Rinascimento, da Bernardino Telesio, da Giordano Bruno, da Tommaso Campanella. Cioè, Dio si rivela nella natura, no? Per questo sono stati tutti condannati da Sant'Uffizio, ma questa è la loro posizione. Cioè, la ricerca, lo studio, l'uso corretto della ragione avvicinano la mente a Dio. E quindi sono la ricerca, lo studio, l'uso corretto della ragione che rendono la persona più buona e disponibile a esercitare l'uguaglianza, la fraternità, la solidarietà. Cioè, dobbiamo arrivarci ragionevolmente, no? A queste virtù cristiane. Cioè, la fede diventa di dominio della ragione, senza barriere interne e senza autorità esterne. Un esempio concreto e significativo di deismo, di derivazione newtoniana, è la nascita di un'associazione. Ora facciamo qualche passo in avanti, poi ci ritorneremo a suo tempo, nel prossimo anno, però l'associazione nasce nel 1717, quando però prima, mezzo secolo precedente, c'è già stato tutto un fermento in proposito, no? Poi un bel giorno del 1717 i membri che partecipano a questo fermento decidono di incontrarsi e di formare un'associazione. Questa associazione, fondata nel 1717 a Londra, prende il nome di Grande Loggia d'Inghilterra, e il nucleo centrale, l'idea cardine del documento costitutivo di questa associazione è dato dall'affermazione che Dio è il grande architetto del mondo da lui progettato. E i suoi adepti sono dei muratori, masson, in francese viene adottato, no, questo termine, sono dei muratori che devono costruire il mondo, devono dar corpo al progetto del grande architetto, facendo una scelta ragionata, di carattere etico, coltivando la virtù che nasce dalla ragione, la filantropia. Avete sentito questo termine? Una delle parole chiave che portano verso il secolo dei lumi. Filantropia, perseguendo ragionevolmente, quindi non sentimentalmente, ma prima con la ragione, poi col cuore, l'amore per gli esseri umani. Perché questo è il significato dal greco del termine philos, antropos. Antropos è l'uomo, ma è l'umanità, ecco, l'amore per gli esseri umani. E impegnandosi con spirito, usano questo termine, mutualistico. E così nasce anche la mutua. E così, capite da dove arriva questo termine, che noi naturalmente abbiamo trovato nello stato sociale, ed è importante, ecco, parte di qui, ecco, questo termine del mutuo soccorso, che entra, ecco, in gioco in questo momento. Ecco, quindi collocati questi termini, le parole chiave all'interno della storia del pensiero umano, se no perdiamo il filo. Quindi la filantropia, cioè perseguendo l'amore per gli esseri umani, impegnandosi con spirito mutualistico per realizzare un tipo di solidarietà, di fraternità, di assistenzialismo ragionato e ragionevole. Guardate, in proposito, è spiacevole, molto spiacevole per noi, soprattutto per noi italiani, pensare che alcuni nostri indegni compatrioti, imbroglioni e delinquenti, abbiano ridotto la massoneria a un'associazione a delinquere, no? Mentre, come vedete, ha un nobile passato che studieremo ancora, e quindi dobbiamo fare chiarezza nella nostra mente, no? Ecco, chi ha usato in modo delinquenziale questa associazione non ha niente a che fare con la storia del pensiero umano, è un imbroglione che ha usato questo. E quindi questo va chiarito, perché sennò, ultimamente quando sentiamo questa parola, immediatamente dobbiamo fare chiarezza invece, in modo preciso e prendere posizione. Quindi, l'associazione che ha preso il nome di massoneria è intanto un'organizzazione di carattere deista, e abbiamo spiegato il concetto, che raccoglie proseliti e tra le persone abbienti, nei salotti inglesi e francesi, queste e questi nobili e borghesi che hanno delle risorse, cominciano ragionevolmente a pensare, in linea con il giusnaturalismo di Ugo Grozio che abbiamo incontrato e che ha lasciato il segno, è chiaro? Che Dio ha creato gli uomini con uguali diritti, tutti fratelli e sorelle, e che la solidarietà è un dovere assoluto, quindi, nel senso etico del termine. Queste idee meritevoli vengono però professate di nascosto. Ecco la regola della segretezza legata alla massoneria, perché queste idee meritevoli sono invise ai poteri assoluti, assoluti nel senso illecito del termine, in quanto considerano gli uomini non creati uguali, ma insuperiori e inferiori, ed ecco che nasce lo scontro, la dicotomia tra chi pensa che tutti gli uomini siano stati creati uguali, questo poi è entrato nelle Costituzioni, e chi invece no, ci sono superiori e inferiori per volontà di Dio. Ma chiaramente, quindi è di nascosto, segretamente, che questi nobili e borghesi, uomini e donne, filantrope e filantropi, raccolgono in certi magazzini, nei quartieri popolari delle città, beni di consumo, alimentari, vestiario, farmaci, e nottetempo, travestiti da popolane e popolani, muratori, carbonai, vanno a ridistribuire. Ora, viene da pensare che siano un po' ipocriti, no, questi ricchi, nobili e borghesi, ma intanto qualche sofferenza la alleviano, e intanto hanno cambiato mentalità. Hanno cambiato mentalità, no? Hanno dato corpo a un concetto, quello del deismo, che viene messo in pratica. Ora, questa rete di confraternite laiche clandestine viene ad assumere ben presto un carattere sociopolitico, perché saranno proprio i membri di queste organizzazioni a guidare i cosiddetti moti che caratterizzano la storia del secolo dei lumi, i moti che portano poi sul piano politico alle indipendenze, alle guerre. Avete presente. Ora, vedremo, questa poi è un'altra storia. Ora, dobbiamo riflettere con la dovuta attenzione, quindi, sulla parola chiave filantropia, che assume un ruolo nella storia del pensiero umano, sulla scia, vedete, delle scoperte di Newton, perché la filantropia è l'attrazione verso l'idea del bene. Ecco, l'attrazione. Ecco, viviamo l'attrazione verso l'idea, come al solito entra in gioco Platone, il quale dice il bene è meglio del male, quindi è inevitabile che nel mondo delle idee, sopra la piramide, c'è l'idea del bene. E quindi ecco l'attrazione verso l'idea del bene. Newton, viviamo in questo. Ecco. Ora, quale di queste parole? Bontà, generosità, solidarietà, carità, beneficenza, altruismo, preferite mettere per prima accanto al termine filantropia? Beh, scrivetela una di queste parole, pensando, intanto che è utile per le azioni dell'apprendimento fare una scelta, e questo è un problema formale, no? Lo sapete. Quando si deve scegliere si usa un elemento la ragione, bisogna togliere, sono tutte belle queste parole, è difficile scegliere, però bisogna scegliere. Allora ragionevolmente noi ci affidiamo alla parola che ci ricorda qualcosa di personale, di autobiografico. Contemporaneamente poi quando scegliamo, la scelta è sempre un atto irrazionale. No, perché quando scegliamo quella dobbiamo togliere tutto il resto che ci piacerebbe mantenere. Guardate che operazione avviene nella nostra mente, ma è utilissima per tenere, direbbe Rita Levi Montalcini, i neuroni in attività. Quindi questo è l'esercizio. Siamo qui appunto per questo, la scuola ci insegna ad imparare. Quindi scrivetela pensando che ognuno di questi termini, tutti di valore, ha però uno specifico significato, le scale utili a indirizzare il sentimento filantropico che noi abbiamo, perché ciascuno di noi si orienta a queste parole, può orientare per descrivere delle azioni proprie. Ora, le scoperte di Newton incidono, vedete, sulla storia del pensiero umano, la scoperta sull'attrazione universale, e Newton ha spesso incitato quindi le filosofe e i filosofi a studiare la matematica, e ha incitato i suoi studenti la matematica a studiare la filosofia, perché e ha scritto i suoi principi in modo tale che anche le filosofe e i filosofi, non solo le scienziate e gli scienziati e i matematici, potessero capire. Newton ci insegna che bisogna avere la passione per l'assoluto. E direte, cosa vuol dire questo? L'assoluto nel senso di universale, di cosmopolita, di ecumenico, di planetario. Quindi l'assoluto è di qualunque natura sia, ed è per questo che il concetto di assoluto va tradotto in termini razionali a beneficio dell'umanità. Leggiamo un significativo frammento tratto dall'opera di Isaac Newton, in modo tale che possiamo dire di aver letto almeno un frammento importante dell'opera di Newton. C'è una bella differenza tra non avere letto nulla e avere letto un frammento che ha una certa importanza. Scrive Newton: la filosofia deve essere sensibile alle problematiche e ai metodi della scienza, perché deve contribuire a migliorare la scienza. E non potrebbe essere che così, perché una filosofia sensibile ai problemi e ai metodi della scienza vede molto lontano, in quanto è seduta sulle spalle di due giganti, Johannes Kepler, Giovanni Keplero, e Galileo Galilei, due grandi perché hanno tradotto in termini razionali la loro passione per l'assoluto, cioè per l'universale, il cosmopolita, l'ecumenico, il planetario. E allora, se c'è l'attrazione universale, la legge dell'attrazione universale, questo significa che la nostra patria deve essere inevitabilmente il mondo intero. E fare questa affermazione questa sera, però bisogna farla, e come? Bisognava farla prima, bisognava farla sempre. C'è la legge dell'attrazione universale, sì, e allora inevitabilmente vale questo principio. Poi quando siamo in orbita, vediamo la Terra, i confini non li vediamo, vediamo tante belle cose, ma i confini non li vediamo. E per poter tradurre in termini razionali la passione per l'assoluto, è necessario camminare quindi sulla via dell'apprendistato cognitivo, cioè in modo da poter imparare a investire in intelligenza, dice Newton. E il primo pensatore che segue la raccomandazione di Newton si chiama John Locke, che nel 1690 fa pubblicare un'opera intitolata Saggio sull'intelletto umano, un'opera che provoca la nascita di un'interessante corrente di pensiero. E allora di che cosa si tratta e chi è questo John Locke che incontriamo questa sera? Con John Locke ci troviamo ancora in Inghilterra, dobbiamo dire, di conseguenza ci troviamo ancora a diretto contatto con i tumultuosi avvenimenti storico-politici, le cosiddette due rivoluzioni inglesi, con le lotte violente tra la monarchia e il Parlamento, tra il partito dei conservatori, Tory, e quello liberale, Whig. Avvenimenti con i quali abbiamo avuto a che fare, no? Strada facendo, in particolare quando, ricorderete, abbiamo recentemente incontrato Thomas Hobbes, il quale, come sapete, è un sostenitore della monarchia, mentre John Locke, che stiamo per incontrare, è invece schierato in senso opposto. Ma procediamo con ordine, guardate sul punto 4 del repertorio. John Locke nasce nel 1632 a Bristol, in una famiglia borghese di tendenza puritana, quindi calvinista, e quindi schierata contro la monarchia. Suo padre ha combattuto nell'esercito della Repubblica come colonnello nella guerra contro il re Carlo I. Il giovane Locke dal 1652 studia medicina a Oxford e dopo la laurea compie una serie di viaggi di studio in Olanda e in Francia e successivamente insegna a Oxford nella facoltà di medicina. Nel 1666 Locke incontra e diventa amico di Anthony Ashley Cooper, il primo conte di Shaftesbury, uno dei leader dell'ala più progressista del partito liberale, right? Di cui Locke diventa il segretario e quindi entra con lui in Parlamento e si dedica con impegno ai lavori parlamentari, e di conseguenza gli interessi di Locke si spostano dalla medicina ai temi politici e filosofici. E il suo impegno si concretizza quindi inizialmente con la composizione di due opere significative di carattere politico: saggi sulla legge di natura, sulla scia di Ugo Grozio, 1664, e saggio sulla tolleranza, 1667. Dal 1675 al 1679 John Locke soggiorna a Parigi e naturalmente anche lui frequenta assiduamente il circolo Mersenne, di cui conosciamo i meriti. Non si poteva fare a meno di andare a studiare lì, perché quello era la rete in quel momento dove circolava tutto il sapere europeo. Frequenta gli ambienti cartesiani, cresce il suo interesse per le scienze naturali e poi il suo interesse per la filosofia aumenta ancora quando legge con grande attenzione e ammirazione i pensieri di Pascal. In quest'opera, che noi abbiamo studiato prima della pandemia, lo appassiona il tema, trattato da Pascal con grande rigore, dei limiti della ragione. Vogliamo che la ragione funzioni bene? La prima cosa che dobbiamo sapere è quali sono i suoi limiti, in modo tale da usarlo bene questo strumento, se no o arriva l'astuzia, no? E ci frega, no? Oppure possiamo costruire cose che non hanno niente di razionale, di ragionevole. Ricordate il pensiero di Pascal. Quando Locke torna a Londra, la situazione è critica, la lotta tra il re Giacomo II Stuart e il Parlamento degenera in guerra civile. Il conte di Shaftesbury deve fuggire e Locke fugge con lui nel 1683 in Olanda. L'esilio olandese di John Locke è molto fecondo, tanto dal punto di vista politico, perché lì gli esuli politici inglesi preparano la riscossa repubblicana contro gli Stuart, quanto dal punto di vista intellettuale. Perché? Ma perché arriva lì l'opera di Newton e quindi Locke lì trova l'opera di Newton e si mette studiare questo testo, queste idee. Che era stata fatta pubblicare da lei nel 1687, è subito giunta in Olanda, naturalmente. La rivoluzione inglese del 1688, con la vittoria del Parlamento, che chiama, ricordate, Guglielmo d'Orange, no? Quell'olandese che viene nominato nuovo re d'Inghilterra per fare da arbitro tra le parti in lotta, no? Riporta a Londra gli esiliati e di conseguenza dal 1689 Locke torna a lavorare in Parlamento, partecipando a scrivere quella costituzione liberale, borghese, di cui abbiamo studiato le linee, no? Qualche settimana fa, che rappresenta la prima forma di democrazia borghese. Locke si sente gratificato dai risultati ottenuti e la gratificazione lo stimola a comporre nuove opere che hanno lasciato il segno nella storia del pensiero umano. Due trattati sul governo e soprattutto il saggio sull'intelletto umano del 1690, e dopodiché si ritira dalla vita pubblica per dedicare più tempo allo studio e compone ancora due opere importanti: Pensieri sull'educazione del 1693 e Ragionevolezza del cristianesimo, anche un sottotitolo che poi vedremo, del 1695. Poi John Locke decide di lasciare Londra e di andare a vivere in campagna. Compra una casa colonica nella contea agricola dell'Essex e si mette a fare il contadino, conducendo una vita in stile monastico, sebbene profondamente laico. Adriana Zarri ride sotto i baffi, sì, aveva i baffi Adriana Zarri, e in stile profondamente laico, vita monastica, 4 ore per lavorare nell'orto, 4 ore per studiare, conoscete il progetto politico della storia del pensiero umano. Guardate, Locke se ne va da Londra facendo un'affermazione che avrebbe dovuto far riflettere la borghesia al potere sui limiti della ragione. fa un'affermazione che oggi ci sembra straordinaria e ci fa capire quanto ritardo abbiamo accumulato. Quanto ritardo abbiamo accumulato. Locke se ne va da Londra dicendo: ma come si fa a vivere in questa città con tutto questo smog? Siamo nel 1690. Le fabbriche bruciavano carbone a tutto spiano, partiva la rivoluzione industriale. Locke capisce che non va bene tutto, cioè bisogna, ci vogliono dei preservativi in questa situazione, razionali, così non è stato. E quindi, mentre la Costituzione liberale borghese, scrive Locke, risulta essere un documento pulito, perché dichiara i diritti naturali di cui ogni persona deve godere, compreso quello alla salute. Questo è un appunto di Locke. La rivoluzione industriale borghese, che ha iniziato il suo corso inesorabile, bruciando sempre più carbone e riducendo sempre più i diritti, crea la situazione che porta alla diffusione su larga scala dell'inquinamento dell'aria che respiriamo. E John Locke, riflettendo sulla scrittura in frantumi taglienti dei pensieri di Pascal, prima di morire nel 1704, intuisce i limiti della ragione borghese. Bisognava ragionare meglio, non solo ragionare perché bisognava accumulare ricchezza, ma bisognava ragionare meglio in termini qualitativi, dice Locke, 1690. Purtroppo non ha fatto a tempo a mettere nero su bianco gli appunti di un trattato che avrebbe voluto scrivere, ma sarebbe servito a poco. Però siamo qui a riflettere, forse c'è ancora speranza. Ora, il fatto è che la parola carbone è molto evocativa, no? Sia che si tratti di carbon fossile da bruciare tanto per riscaldarsi quanto per dare propulsione all'industria, che di carbonella da usare per cucinare, per fare il barbecue, di carbone vegetale da usare come farmaco, forse no, da usare, o di carbone dolce da mettere nella calza della befana. Vedete, il carbone ha tante possibilità. Che cosa vi fa venire in mente la parola carbone? Scrivete quattro righe in proposito. Quindi la prima volta che sono andato a Praga, alla metà degli anni 60, non mi ricordavo più l'odore del carbone. Sono nella città, quando sono stato al centro della città, ho sentito l'odore del carbone, perché c'erano montagne di carbone che i praghesi portavano in casa perché bruciavano ancora il carbone che da noi dagli anni 50 non si bruciava più. E quindi queste sono le mie quattro righe in proposito, voi scrivete le vostre, però mi fa piacere che tre settimane fa, prima ancora, si vede che i servizi segreti funzionano bene, è stato il Presidente del Consiglio a scrivere quattro righe sulla parola chiave carbone, quando ha detto ufficialmente: purtroppo ci toccherà rimettere in funzione le centrali a carbone, speriamo di no. Comunque anche lui ha fatto il suo compito e quindi siamo tutti a scuola. E che cosa ci ha lasciato in eredità il pensiero di John Locke? John Locke viene considerato il primo rappresentante di una corrente di pensiero che ha preso il nome di empirismo moderno e Si afferma anche che John Locke abbia continuato sul piano metafisico il lavoro che Newton ha svolto sul piano fisico. Che cosa significa? Guardate sul punto 5 del repertorio. John Locke ha studiato e ha trasformato la metafisica come si trattasse di una fisica sperimentale dell'anima, così la chiama. Mentre la fisica, spiega Locke, raccoglie con cura i fatti e cataloga i dati dei corpi per capirne le regole in modo da formulare delle leggi, la metafisica, scrive Locke, è una disciplina che deve raccogliere in modo ragionevole i fatti e i dati provenienti dai moti dell'anima umana per stabilire dei principi generali che possano essere conosciuti e messi a disposizione da parte di chi studia filosofia, di ogni persona. E questa intenzione costituisce un preambolo che fa di John Locke, se non l'iniziatore, uno degli ideatori della pedagogia moderna. Perché Locke ha cominciato a prendere in considerazione le bambine e i bambini, sono i primi dei quali dobbiamo studiare l'anima, no? Non come se fossero delle donne e degli uomini in miniatura, perché non sono quello i bambini e i bambini, no? Non sono degli adulti in miniatura, ma come soggetti di una educazione adeguata vanno presi in considerazione, adeguati alla loro età, in linea con la loro psicologia. Cioè, John Locke è convinto che l'educazione non deve avere un fine addestrativo, come viene in questo momento, vengono indotti le bambine e bambine ad attestarsi, bensì, come se fossero donne e uomini, bensì adulti, bensì l'educazione con la E maiuscola non può che avere un fine morale e di conseguenza nella società il tema dell'educazione deve essere al primo posto. Questo è il preambolo relativo al pensiero empirico di John Locke. Ci si educa attraverso l'esperienza, non attraverso l'imposizione dell'addestramento. Considerato, come abbiamo detto, il primo rappresentante del cosiddetto empirismo moderno. Intanto, come sapete, la parola empirico proviene, e c'è anche un empirismo antico che abbiamo studiato a suo tempo, dalle dottrine dei filosofi ionici, i presocratici greci, che hanno operato circa 2500 anni fa, al tempo della piena maturità dell'età assiale della storia. Ce ne siamo occupati una trentina di anni fa. Allora, nella radice della parola greca empeirikos c'è il termine peira, che significa esperienza. Quindi empirico è ciò che si coglie e si conosce attraverso l'esperienza. Quindi l'educazione nasce e si sviluppa con l'esperienza, non con l'imposizione. Con l'imposizione si ottiene l'effetto contrario. Chissà quante volte avete detto adesso voglio fare questa esperienza. E quale esperienza che desideravate fare avete fatto? Quando? Dove? Come? Perché? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Locke aderisce alla tradizione scientifica di Francis Bacon, di Francesco Bacone, no? Di Thomas Hobbes, ma si discosta dalla loro esperienza. Perché? Guardate sul punto 6 del repertorio. John Locke aderisce alla tradizione scientifica di Francesco Bacone, di Francis Bacon e di Thomas Hobbes, due personaggi di cui abbiamo studiato il pensiero a suo tempo, quello di Francesco Bacone, ultimamente quello di Thomas Hobbes. Ma si discosta dalla loro esperienza, perché pensa che il loro metodo empirico sia ancora fondato su principi dogmatici. Francesco Bacone, per esempio, scrive Locke, senza darne dimostrazione, ritiene che la realtà esterna sia già formata così come appare al nostro intelletto. No. La realtà esterna è lo specchio di quello che c'è dentro al nostro intelletto, e Thomas Hobbes, scrive Locke, senza fornire una dimostrazione, pone la materia, la corporeità, come preesistente al pensiero. Ma nessuno, scrive Locke, ha ancora dimostrato che la materia esiste prima del pensiero. Quindi può darsi che sia così, può darsi che sia così in senso dubitativo, e non che è così, scrive Locke. E di conseguenza, su questa strada, Locke passa a criticare anche l'opera di un gigante, di Cartesio, affermando che il grande matematico fa ancora di più dal punto di vista dogmatico. Infatti, prima ancora di indagare razionalmente, scrive Locke, Cartesio prestabilisce l'impianto organico della conoscenza, scrive un metodo e poi si adegua a quel metodo lì. Cioè, Cartesio, scrive Locke, afferma che il sistema matematico è il modello per conoscere la realtà. Dovrebbe dire che è uno dei modelli, forse quello più importante per conoscere la realtà. Ma applicando questo metodo, scrive Locke, abbiamo solo una conoscenza matematica, non una conoscenza generale del mondo e della realtà. Tutti questi stimatissimi e ammirevoli pensatori, scrive Locke, perché giustamente non può far altro che lodarli, hanno trascurato però una questione decisiva, che Locke espone con queste parole. L'occhio, scrive Locke, quando vede, non ha consapevolezza di se stesso, non si mette davanti a se stesso per vedere. Così, afferma Locke, fa l'intelligenza. Difatti, spiega Locke, quando non vediamo bene, noi cerchiamo di capire come funziona l'occhio e poi proviamo ad aggiustarlo per continuare a vedere meglio possibile. Ebbene, anche l'intelligenza per conoscere deve capire come funziona. E anche noi, no, abbiamo iniziato questo viaggio cercando di capire come funziona il processo di apprendimento per imparare ad imparare. Facciamo sempre un rituale della partenza nel quale cerchiamo di capire come funziona l'intelligenza. Ora, l'intelligenza, per quello che ne sappiamo oggi, l'intelligenza, scrive Locke, deve ripiegarsi su se stessa, deve ripiegarsi e osservare i processi mediante i quali arriva alle nozioni che noi abbiamo delle cose, facendo la storia di se stessa. Così l'intelligenza, scrive Locke, può cercare di stabilire quali siano i fondamenti e quali siano i limiti delle proprie certezze. E non ha senso, scrive Locke, protestare perché ci sono cose che rimangono fuori dalla portata del raggio di azione dell'intelligenza. Bisogna farsene una ragione, per ora. Il metodo che Locke vuole costruire, codificandolo nel trattato intitolato Saggio sull'intelletto umano del 1690, lo chiama metodo semplice e storico, perché la ragione, scrive Locke, deve umilmente e con semplicità ripiegarsi su se stessa e percorrere pazientemente la propria storia. Deve, diciamo oggi, sottoporsi lei stessa ad un apprendimento cognitivo delle sue possibilità. La ragione umana, scrive Locke, invece di lasciarsi prendere dall'impulso di ridurre tutta la realtà in un sistema e invece di ricondurre tutto a una grande sintesi generale, deve capire nel miglior modo possibile, scrive Locke, quali sono le sue astuzie e deve imporsi di accettare i suoi limiti invalicabili, senza lasciarsi tentare dal costruire dogmi. In quanto, scrive Locke, un dogma, tanto religioso, quanto morale, quanto scientifico, non è mai risolutivo. Non è mai risolutivo. Ce lo spiega la storia del pensiero, dice Locke. John Locke, influenzato dai pensieri di Pascal, fa cadere il dogma secentesco, creato dal pensiero di Cartesio, che proclama la simmetria tra la struttura della ragione e la struttura del mondo. Cartesio sostiene che le idee con cui è fatto il mondo sono innate in noi, e le idee matematiche ce le abbiamo già tutte in testa, ed è con queste che riconosciamo la realtà e la verità delle cose. Ma Locke osserva che è assurdo pensare che una persona possa avere un'idea in testa senza saperlo, a sua insaputa. Perché un'idea esiste solo se e in quanto è presente nella coscienza. Ed è ridicolo pensare che le idee siano virtualmente presenti nella mente, anche se una persona non è in grado di farne uso, no? Che senso ha, scrive Locke, una verità non percepita? Lo stesso ragionamento vale, scrive Locke, per i principi pratici. Se ci guardiamo attorno, afferma Locke, capiamo che non esiste una forma universale della condizione umana, ma esiste piuttosto una pluralità di condizioni. Siamo in un pluriverso, ciascuna delle quali ha le sue regole di condotta. Di universale, scrive Locke, c'è solo l'inclinazione alla felicità. Tutti quanti dicono di tendere alla felicità, ma questa tendenza, afferma Locke, riguarda i sensi prima di coinvolgere l'intelletto. John Locke naturalmente non può non occuparsi anche di teologia e coltiva il cosiddetto teismo ragionevole di natura evangelica e pensa che la dottrina evangelica corrisponda alla legge morale della natura, come Grozzi. Quindi prende in considerazione anche la madre di tutte le idee innate, l'idea di Dio. Anche in questo caso coglie l'occasione per criticare Cartesio, il quale sostiene che l'idea di Dio, che corrisponde a quella di infinito, nel senso matematico del termine, come ricorderete, perché Cartesio è un matematico e quindi vede tutto in quella funzione lì, no? L'idea di Dio, secondo Cartesio, è come se fosse il sigillo di fabbrica impresso dal supremo artefice nella sua creazione. Ma, si domanda Locke, come ha potuto l'artefice supremo imprimere negli spiriti molteplici idee di se stesso così diverse e contraddittorie? A parte gli dèi che ci sono prima nella mitologia, ma poi c'è un dio dell'ebraismo, c'è un dio del cristianesimo, c'è un dio della letteratura del Corano, c'è un dio degli induisti, c'è un dio del denaro, c'è un dio... Com'è possibile? Quale di questi sigilli, no? Diciamo, ha messo Dio nella sua creazione? E mettendo in discussione la teologia cartesiana, John Locke vuole criticare l'innatismo secentesco per la sua natura ideologica, affermando che questa dottrina filosofica di stampo platonico, che strumentalizza Platone, è stata strumentalizzata da chi detiene il potere, per cui certi dogmi, no? Dice Locke, certe norme autoritarie, dichiarate esistenti da sempre, come se fossero innate nella natura umana. No, si è fatto sempre così, è così, non può che essere così, non debbano mai essere messe in discussione. Cioè, in modo che il popolo debba accettare molti nefasti comportamenti, perché sembra che non ce ne siano altri, e gli individui diventino così persone avvezze alla credulità, scrive Locke. Questo l'ha scritto anche Hans Grimmelshausen nel suo Simplicissimus, Attenzione, fanno in modo, il sistema di distrazione di massa fa in modo che voi siate, diventiate credulone e creduloni. Tema di grande attualità. E quindi possano essere governate queste persone a piacimento da chi comanda, attraverso i dogmi. John Locke afferma che i principi logici e i principi morali non sono innati, ma derivano dall'esperienza e mutano da luogo a luogo e nel tempo. E allora è ragionevole pensare, scrive Locke, che tutte le nostre idee, che sono gli oggetti della conoscenza umana, derivano dall'esperienza. E di fronte all'esperienza il nostro intelletto è come una tabula rasa, come una lavagna sulla quale niente sia ancora stato scritto. Le idee, scrive Locke nel saggio sull'intelletto umano, si imprimono mediante l'esperienza nell'intelletto e l'intelletto le riceve passivamente. Nihil est, scrive Locke, che utilizza il latino quando vuol dare più vigore alle sue definizioni, nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. Nell'intelletto c'è tutto quello che è passato attraverso i sensi. E questa considerazione preliminare, tratta dal saggio sull'intelletto umano, crea una serie di conseguenze logiche che John Locke codifica. L'intelletto, afferma Locke, allora riceve le idee e combina le idee semplici attraverso tre tipi di attività: l'attività della sintesi, dell'analisi e della comparazione, e produce così idee complesse. Le idee complesse possono essere relative alle sostanze, ai modi di fare e alle relazioni umane. E le idee complesse producono nell'intelletto delle idee generali, con le quali la persona percepisce la realtà esterna, che, afferma Locke, si compone di tre gradi. C'è l'io, che si capisce che c'è per intuizione. Io intuisco che sono io per intuizione, dice Locke, e ci sono io. Dio, alla cui comprensione si giunge o si dovrebbe giungere per dimostrazione, ma la cosa è ardua, e le cose che si percepiscono con la sensazione, le sensazioni. Ma circa la sostanza delle cose, afferma Locke, l'idea che ce ne facciamo è del tutto arbitraria, perché la sostanza delle cose, scrive Locke, almeno per ora, non è conoscibile. Se si osservano i comportamenti umani, scrive Locke, attraverso le esperienze che le persone fanno, si capisce che in campo pratico prevale l'utilitarismo. Facciamo quello che riteniamo utile. Cioè la persona tende al proprio utile, al proprio vantaggio e al proprio piacere. E di conseguenza l'azione morale consiste nell'adeguarsi volontariamente a una serie di norme dettate dal comune buonsenso, quindi dalla ragionevolezza, per concertare la possibilità di ottenere, secondo delle regole, ciò che è utile di conseguire ciò che è vantaggioso e di usufruire di ciò che dà piacere. Questo è quello che dobbiamo fare sul piano morale, quindi ci vuole un catalogo di regole che vanno poi, che vengono dall'esperienza e con l'esperienza vanno studiate ed applicate. Quindi una cosa può essere definita utile, scrive Locke, perché o è buona, o perché è conveniente, o perché è efficace, o perché è vantaggiosa. Ora, non ce lo dobbiamo porre questo problema solo quando andiamo al supermercato, dovremmo anche porcelo in modo più ampio, no? Che cosa vi fa venire in mente di concreto, però, la parola utile? Scrivete quattro righe in proposito. Quando diciamo, ecco, io diciamo, credo, tutti i giorni, più di una volta, ecco, questo è utile, questa cosa è utile. Questa persona è utile, questo atteggiamento è utile. Quando? E abbiamo detto che in campo teologico John Locke coltiva il cosiddetto teismo o deismo, usa il greco, ragionevole di natura evangelica. I Vangeli sono scritti in greco. E pensa che la dottrina evangelica corrisponda alla legge morale della natura. Guardate sul punto 7 del repertorio. John Locke, come scrive nel trattato La ragionevolezza del cristianesimo com'è tramandata nelle scritture, ritiene che la legge divina si identifica con la legge naturale e quindi la dottrina evangelica coincide con la legge morale della natura e, se viene ragionevolmente seguita, procura il ben trattino essere e la felicità dei singoli, e questo stato di cose porta al formarsi di una società prospera. Ma per le singole persone, scrive Locke, è utile delegare allo Stato, no? E qui guarda a Hobbes, con un contratto sociale, delegare allo Stato la definizione delle norme, la scrittura di una Costituzione, di una regola generale, di una carta, di un documento che garantiscano quindi il ben trattino essere della società, perché di conseguenza il ben essere della società porta anche il benessere, no, alla singola persona. E lo Stato, afferma Locke, deve garantire alle persone i diritti inviolabili, il diritto alla vita, alla libertà, alla proprietà dei beni necessari. E se lo Stato viola questi diritti fondamentali, viene meno allo scopo per cui è stato creato, qui sulla scia di Hobbes, e quindi le cittadine e i cittadini hanno il diritto di ribellarsi. La cosa più importante, scrive Locke, che una società civile debba e possa programmare e uno Stato moderno debba promuovere e organizzare è, come abbiamo detto e ci fa piacere sottolinearlo, un efficiente sistema educativo. Un sistema educativo che sia al servizio delle cittadine e dei cittadini fin da bambini. Abbiamo detto che John Locke è l'iniziatore del moderno sistema pedagogico e che, a cominciare da lui, l'educazione cessa di essere considerata un semplice esercizio di addestramento. Guardate che in quest'epoca le bambine e i bambini lavorano tutto, altro che educazione. C'è la servitù della gleba, sono tutti a lavorare. Ho detto in quest'epoca, per favore qualcuno mi contraddica, perché tre quarti dei bambini e delle bambine del mondo sono ancora in queste condizioni. È inutile vedere gli spot commoventi alla televisione che dicono, giustamente, dobbiamo, certamente, ma non basta lo spot, bisogna anche entrare in un ordine di idee deciso, no? Qui dice Locke, bisogna ribellarsi, Ribellarsi non vuol dire prendere per il collo gli altri, vuol dire fermamente decidere che bisogna ottenere dei diritti e dei doveri, perché questo è chiaro. Quindi l'educazione cessa di essere considerata per Locke un semplice esercizio di addestramento, perché l'educazione, scrive Locke nel trattato intitolato Pensieri sull'educazione, una volta si studiava anche per fare il concorso magistrale, Pensieri sull'educazione di Locke, no, ha un fine, lo dico qui per lo zoccolo duro delle maestre e dei maestri che sono qui, fa un grande piacere alla scuola. Pensieri sull'educazione, l'educazione ha un fine morale e deve rispettare la psicologia, la libertà, l'autonomia della persona in formazione attraverso tre gradi di educazione, scrive Locke, fisica, intellettuale e morale. Le bambine e i bambini, scrive Locke, e qui il suo pensiero è davvero innovativo, moderno, non devono lavorare, ma devono iniziare il loro percorso educativo attraverso il gioco. Questo fa scalpore in questo momento, altro che gioco. Ed è... già, ora facciamo le bombe giocattolo, l'abbiamo fatto, Gino Strada ci racconta nelle sue opere. Ed è fondamentale l'educazione fisica, ma non per preparare alla guerra, scrive Locke, ma per insegnare il controllo della propria persona. L'educazione intellettuale, afferma Locke, deve mirare a uno scopo pratico e utile, ed è quindi necessario studiare le lingue vive per comunicare le idee, e la geometria, e l'aritmetica, e le scienze, e la contabilità, e la storia. L'educazione morale, scrive Locke, consiste nell'imparare a costruire ragionevolmente la virtù con l'intelligenza. E la virtù principale che è necessario imparare, prima di tutte, afferma Locke, è quella della prudenza. La persona saggia, scrive Locke, deve essere prudente e quindi sa essere previdente. E qui si dà naturalmente una spiegazione teologica a quello che dice, perché il termine previdente sta in linea con il termine provvidenziale, e allora siccome Dio è provvidenza e l'essere umano è stato creato a immagine di Dio, e quindi anche la persona umana deve essere provvidenziale e prudente. E di conseguenza il valore, scrive Locke, che lega Dio, l'io e lo Stato è la solidarietà. E torniamo al deismo, cioè la visione dei teista, e il fine morale che ha l'educazione, scrive Locke, quindi il fine decisivo che ha l'educazione è quello di far crescere e formare persone che sappiano creare solidarietà umana. Sì, studiamo per sapere tante cose, ma studiamo per diventare capaci di creare solidarietà umana. È per quello che dobbiamo cominciare con il gioco. Perché quando giochiamo, dobbiamo essere solidari, se no il gioco non avviene. Poi magari ci arrabbiamo, portiamo via il pallone, ma il gioco stimola un rapporto solidale tra le persone, perché si traga giovamento, godimento dal gioco. Ecco. E qual era il vostro gioco preferito da bambine e da bambini? Scrivete quattro righe in proposito. John Locke dice che la prudenza è la virtù principale. E voi siete sicuramente persone prudenti. Ma in quale circostanza di solito siete più prudenti? Di solito si è più prudenti quando si è più indifesi, più incerti, meno sanno meno le cose, no? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Certo, allora, certo che John Locke ne mette di carne al fuoco, eh? Ma e questa carne noi la dobbiamo cuocere, mica fa sera qui, noi la dobbiamo cuocere negli anni che verranno, e vedremo, quindi, in questo gli anni che verranno, beh, mi sono lasciato prendere dall'utopia, ma prossimamente, intanto già fra 15 giorni. Il primo aprile, che non è uno scherzo, ne mette di carne al fuoco, cioè tutti i temi e i problemi su cui punta l'attenzione sono molto interessanti, naturalmente, e sono di attualità. Avete visto quanto siano di attualità. Locke, il 600 è dietro l'angolo, ancora. Locke afferma che la sostanza delle cose per ora non è conoscibile, ma tuttavia si sa che sono stati fatti, no? E continueranno a essere fatti molti tentativi per definire la sostanza delle cose. Noi ci chiediamo, a quel buco nero cosa fai? No? Poi magari siamo un po', almeno io rimango sempre un po' titubante, perché bisognerebbe saperne di più. Poi viviamo davvero una vita esclusivamente alla ricerca dell'utile, oppure e se sulla strada della conoscenza, scrive Locke, c'è anche la ricerca della felicità, perché dice tutti però tendiamo alla felicità, ad essere felici, ebbene dipende solo dai sensi la felicità, o c'è altro? Ed è sempre ciò che è utile a dare la felicità. Ora, guardate, chi si pone insieme a molte altre nell'immediato queste belle domande, che arrivano dalla prima carne al fuoco? Beh, nel prossimo itinerario non perdetelo, perché è l'ultimo prima della pausa pasquale, poi ci sarà una pausa lunga per pasquale, e nel prossimo itinerario incontreremo due personaggi che sono considerati entrambi due giganti della storia del pensiero, i quali consigliano che si deve sempre procedere sollecitate e sollecitati dallo spirito utopico che lo studio porta con sé. E dobbiamo essere consapevoli del fatto che non dobbiamo mai perdere la volontà di imparare. E il nostro viaggio, quindi, in compagnia di Baruch o Benedetto Spinoza, forse lo avete sentito nominare, è il primo di questi giganti che dobbiamo incontrare, e di un altro personaggio che ora non posso citare per non avvantaggiare l'Inquisizione che lo sta cercando. Noi lo dobbiamo avere qui fra 15 giorni, quindi va protetto. Ebbene, quindi, in compagnia di questi due personaggi che hanno fatto e che fanno scuola, il nostro viaggio continua. Speriamo che possa continuare nella pace. Buonasera.